Buonasera cari radioascoltatori e bentornati all'ascolto di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento sulle frequenze di Radio Alma 101.9. Un saluto dallo studio di Bruxelles, da Annalisa e da Roberto in regia. Buonasera Roberto, grazie per il supporto tecnico questa sera. In collegamento dovrebbe esserci Alessandra. Buonasera Alessandra.
Buonasera Annalisa e buonasera ai nostri amici radioascoltatori.
Dunque Alessandra, come sempre un giro di boa al passo con l'attualità, continuiamo a seguire quanto sta succedendo in Grecia, la crisi dell'euro, le elezioni che si terranno il prossimo 17 giugno in Grecia.
Sì, esatto, la Grecia rischia di scivolare fuori dall'euro e forse dall'Unione Europea. Questo è lo scenario a tre giorni dalle elezioni legislative che si terranno in Grecia domenica 17 giugno. Elezioni che rappresentano un enigma per le agenzie di exit poll e non solo. Seconde elezioni legislative in Grecia dopo quelle di inizio maggio, che non hanno portato a nessuna maggioranza chiara. Dire no, o comunque basta, all'austerity made in Berlin sembra essere una prima necessità, oltre alla preoccupazione crescente di contenere la marcia dei neonazisti di Alba Dorata. Intanto la crisi economica non dà tregua al paese dalle mille isole. Gli dati sulla disoccupazione del mese di marzo sono drammatici. La Grecia segna un nuovo record, la disoccupazione a marzo sfiorava infatti il 22%. Il tasso di disoccupazione in Grecia risulta pertanto essere quasi doppio rispetto a quello della media dei 17 paesi dell'Eurozona. Quali i possibili scenari che potranno uscire dalle consultazioni greche? Dracma o euro? E quali le possibili ripercussioni in Europa? Con in arrivo un prestito stimato attorno ai 100 milioni di euro per le banche spagnole, ne parliamo questa sera con una serie di ospiti che Annalisa ci presenterà.
Collegamento dovrebbe esserci Antonio Ferrari. Buonasera Antonio, ci senti?
Buonasera a voi, eccomi qua.
Ferrari è bentornato ai nostri microfoni, da oltre 30 anni inviato speciale del Corriere della Sera e recentemente anche editorialista, noto per le sue interviste ai principali esponenti della scena medio orientale, vive ad Atene da 15 anni, cura la videorubrica Voci dal Vicino Oriente su Corriere.it. Ancora un caloroso benvenuto a Giro di Boa e in studio qui a Bruxelles Francesca Venturi, un caloroso bentornata anche a Francesca questa sera in studio. Francesca è corrispondente a Bruxelles da 2 anni per l'agenzia di informazione AGI, la seconda agenzia di informazione italiana, da 20 anni giornalista economica. Buonasera Francesca.
Buonasera.
Direi di cominciare con una domanda per te Antonio. La Grecia trema perché i greci non sanno per chi votare il 17 giugno. Queste le tue parole il 21 maggio scorso nella tua rubrica Voci dal Vicino Oriente, appunto su Corriere.it. A 3 giorni dal voto la situazione è cambiata oppure il rischio di implosione è ancora attuale?
Ma guarda, c'è una cosa che mi ha fatto pensare molto proprio oggi a 3 giorni dal voto, e cioè il fatto che la borsa di Atene ha fatto un balzo oggi, un balzo in avanti, dopo tanti passi anche balzi indietro, c'è stato un grande balzo in avanti. Che cosa vuol dire questo? Sappiamo che i mercati sono molto più accorti e molto più informati di quanto non li siano i giornalisti e di quanto non li sia anche il mondo politico greco, ma non soltanto greco. E il fatto che oggi sarà questo balzo così consistente fa pensare che forse tra le pieghe, magari non ancora espresse, della volontà di voto c'è una possibilità che si realizzi quella coalizione politica, anche perché non si può continuare ad andare a votare, bisogna che un governo ci sia, che metta assieme tutte le persone di buona volontà. Perché dico questo? Perché da una parte ci sono le vecchie strutture di un tempo, il centrodestra, la sinistra, il centrosinistra. Io credo che oggi tutto questo, almeno in Grecia, sia superato, nel senso che ci può essere una maggioranza, almeno se le elezioni andranno in un certo modo, con il partito conservatore Nuova Democrazia guidato da Antonis Samaras, che potrebbe diventare il primo partito. E questo è quello che indicherebbero, uso 10.000 condizionali, dei sondaggi non ufficiali, perché non si possono più fare, ma quelli ufficiosi, e alleanza con PASOK, che comunque continuerebbe a scendere, il Partito Socialista, che ha avuto un ruolo fondamentale nella storia della Grecia, e con un piccolo partito che sta diventando più consistente della sinistra radicale, che però non si riconosce nelle idee di Syriza, l'altro grande partito della sinistra radicale che contende a Samaras la vittoria elettorale. Io credo che il fatto della borsa faccia pensare che ci siano delle possibilità che si realizzi questa ipotesi, che non sarebbe quella di dire facciamo esattamente, rispettiamo il memorandum come l'abbiamo firmato, ma sarebbe da dire rispettiamo il memorandum con qualche correzione, e questo sarebbe un passo avanti. È chiaro che se invece dovesse vincere il partito radicale della sinistra Syriza, che non è amato neanche da altri partiti della sinistra radicale, le cose cambierebbero, anche se io non credo che ci sia la volontà, almeno della maggioranza dei greci, di abbandonare l'euro e di passare alla dracma, anche perché i greci non sono sciocchi, e il ritorno alla dracma avrebbe delle conseguenze non soltanto per la Grecia, ma anche per l'Europa pesanti, e visto che tutti i debiti sono stati contratti in euro, beh, insomma, questo sarebbe veramente pesante da dover affrontare.
Francesca, a Bruxelles, nelle istituzioni comunitarie, si incomincia a pensare ad un piano B, ad una possibile uscita dalla Grecia, dalle istituzioni e dall'Eurogruppo?
Naturalmente sì, anche se ufficialmente no. Ufficialmente il piano B viene escluso, e la risposta standard alla domanda esiste un piano B è sempre no. Noi non prendiamo neanche in considerazione l'ipotesi che la Grecia possa uscire dalla Grecia. Noi vogliamo che la Grecia resti nell'euro, nell'Unione Europea, non c'è un piano B. In realtà è ovvio che i piani B in questi casi ci sono in Europa, ci sono in tutte le capitali europee. Nessuno può non tenere in considerazione questa possibilità, ma questo da molto tempo. Un piano B ce l'ha la BCE dall'inizio dell'euro per l'uscita della Grecia e di qualunque altro paese. Sono cose che non devono cogliere impreparate le istituzioni, e quindi i piani B esistono, però non ufficialmente. Pochi giorni fa sono uscite delle indiscrezioni su questo piano di contingenza così definito, e hanno fatto molto scalpore, perché si parlava di limitazione dei movimenti di capitali, di maggiori controlli alle frontiere, un piano B un po' preoccupante per diciamo, il processo di integrazione dell'Unione Europea in generale, non soltanto per l'andamento dell'economia. E anche su questa cosa ci sono state delle smentite, e Barroso stesso è risceso in campo per dire assolutamente noi non vogliamo neanche pensare a questa ipotesi. E dopodiché invece a questa ipotesi ovviamente ci stanno tutti pensando, anche se ultimamente la cosa che emerge dalle indiscrezioni che circolano qui a Bruxelles è una nuova disponibilità a eventualmente ammorbidire le condizioni di austerità imposte dall'Eurogruppo alla Grecia per gli aiuti, per andare incontro alle esigenze degli elettori greci, che hanno dimostrato col loro voto la prima volta, e sicuramente lo confermeranno col loro voto domenica, di non gradire affatto questo eccesso di austerità imposta alla popolazione. Quindi questa è una ipotesi che così, diciamo, è positiva, nel senso fa intravedere una via d'uscita. Qualunque sia il problema è la governabilità. Se, come diceva prima Antonio, si riuscirà ad avere una coalizione di governo, diciamo, ragionevole, ci sarà anche un'apertura da parte di Bruxelles, e persino la riottosa Germania ha mostrato segni di disponibilità nei confronti di questa possibilità. Quindi questo potrebbe essere la soluzione delle prossime settimane.
Antonio, come dicevo nell'introduzione, tu vivi in Grecia da 15 anni. Che aria si respira tra la gente comune? Che cosa ti dicono i tuoi amici greci?
Ma vedi, quello, la descrizione fatta da Francesca, diciamo sulle diciamo sui piani, tutte, sugli scenari che possono porsi all'interno dell'Unione Europea, io credo che corrisponda con grande approssimazione alla realtà, era molto puntuale e molto precisa. Dico di più, qui tutti sanno che anche la Germania si sta preparando a un piano B, ma non piano B rispetto agli altri, ma rispetto a se stessa. Sappiamo anche che c'è un posto dove si stanno già preparando e stampando marchi, questo nel caso in cui il piano B dovesse prevedere diciamo un'uscita anche della Germania dall'euro. Questo per quanto riguarda le cose generali. Dal punto di vista locale, ma i greci cioè è un paese per la prima volta dopo tanti anni, a me non è accaduto di vederlo prima, sostanzialmente depresso da tutti i punti di vista, dal punto di vista economico, dal punto di vista psicologico, dal punto di vista delle relazioni, cioè un popolo sorridente che pensava anche forse a godersi la vita, magari secondo i critici anche troppo, beh, che si trova a fare i conti con una realtà molto diversa da quella che era sognata. La gente, cioè i dati sono preoccupanti, se noi guardiamo alcuni elementi visibili, chiaramente visibili a tutti, un negozio su tre che chiude, i mezzi pubblici che vengono utilizzati ben di più di prima perché c'è poco denaro per permettersi per esempio gite o l'utilizzo di una o due macchine come era tradizione da parte dei greci, c'è molta più attenzione diciamo agli acquisti, quindi i costi, quindi tutto quanto viene in pratica misurato sulla base delle possibilità di ciascuno. È chiaro che se uno va, prima andava spesso al supermercato, adesso io conosco gente anche tranquillamente borghese ma senza poter scialare come dire sul denaro, che va nei mercati dove si possono ancora comprare delle cose a prezzi inferiori, quindi c'è una attenzione. Io direi che c'è addirittura in alcune zone del paese questa persino un nome, ma comunque la creazione di una moneta, di una diciamo di un punto di riferimento economico virtuale che serve per scambi di questo tipo. Per esempio io do lezioni private e in cambio mi compro mezzo paio di scarpe, allora ho la mia componente, io alle mie lezioni private vale tot, e quindi si realizza una specie di interscambio in natura senza toccare l'euro, che in qualche modo può spiegare come appunto si sta cercando di superare una crisi che prima c'erano le famiglie, c'era la possibilità attraverso la solidarietà familiare di superare anche i momenti difficili, ma oggi, visto che questo non basta più, si sono trovate altre formule che ci fanno pensare, perché è veramente un qualche cosa di assolutamente nuovo in un paese che era abituato così a credere e a sognare una crescita continua. Non è stato così, e questo è quello che io credo che sta cambiando molto nella società greca.
Francesca, il Financial Times recentemente in un articolo elencava quattro possibili opzioni per la Grecia con un diverso grado di possibilità. La prima opzione era austerità, la seconda era insolvenza nel futuro prossimo, la terza era insolvenza subito e la quarta era insolvenza ed uscita immediata dall'euro. Quale secondo te di queste opzioni è la più realista?
Ma io penso ancora che la più realista sia l'austerità, appunto magari con la correzione negoziata con la nuova coalizione di governo. Più che altro è anche un auspicio, nel senso che le altre tre, tu hai citato solo in un caso l'uscita, però l'insolvenza della Grecia comporta abbastanza inevitabilmente l'uscita dalla Grecia, perché l'insolvenza controllata in un certo senso è già in corso, cioè loro già adesso non stanno facendo fronte ai loro impegni di debito. E quindi direi che le alternative, sì, quelle erano alternative molto articolate, però le alternative sono due, cioè o si riesce a mantenere la Grecia dentro all'euro con una serie di aiuti e condizionati a un'austerità un po' meno rigida rispetto a quella che è stata richiesta finora, quindi negoziata col nuovo governo, oppure l'alternativa è quella famosa che prevede tutti i piani B, e cioè l'uscita. Io spero e penso che in realtà si riuscirà a evitare questa cosa a un prezzo alto, perché poi in realtà questa vicenda della Grecia è cominciata 2 anni fa, perché i primi vertici dell'Europa sulla Grecia, in cui con veramente un impegno finanziario molto più contenuto si sarebbe potuta salvare la Grecia subito, sono stati 2 anni fa, nel maggio del 2010. Poi se ne sono succeduti tanti, però sono 2 anni che la Grecia impegna le menti e le finanze di tutti gli stati, e il fatto di essere in molti e di avere delle opinioni diverse su come uscirne ha allungato i tempi, ha creato problemi maggiori. Adesso è diventata una cosa davvero costosa, però mi sembra che sia anche un po' difficile tornare indietro. Ormai la tendenza è cercare di risolverla, quindi anche con disponibilità a trattare a compromessi maggiore di quanto non fosse 2 anni fa.
Francesca, hai detto si poteva salvare la Grecia allora. Quale avrebbe dovuto essere la risposta delle istituzioni europee, dei paesi dell'Eurogruppo?
Io credo che se ci fosse stata una rapida, generosa contributo, diciamo che la risposta che è stata inventata per la Spagna pochi giorni fa, se fosse stata decisa una cosa analoga 2 anni fa per la Grecia, cioè un salvataggio mirato alle banche subito, generoso, più del necessario, probabilmente si sarebbero contenuti danni. Però certo, questo è il senno di poi, cioè non voglio assolutamente, però sono stati fatti dei conti che in questo momento non mi ricordo, di quanto sarebbe costato il salvataggio della Grecia 2 anni fa se la Germania non si fosse opposta all'inizio, e quanto in realtà è costato in seguito all'opposizione sua, non soltanto della Germania, insomma alle discussioni troppo sfilacciate e la poca unità del gruppo, insomma.
Antonio, cosa si dice di questa cosa in Grecia? Si dà parte della responsabilità alla Germania o forse all'Europa per essere lenta nel prendere decisioni, e questo ha avuto un'influenza sulla, diciamo così, sui partiti come la destra xenofoba o la sinistra radicale, che hanno preso a quanto pare più dei voti che si era preventivato nelle elezioni di inizio maggio?
Ma guarda, quello che diceva Francesca prima mi sembra di una correttezza assoluta e totale, cioè qui siamo davanti a qualche cosa di incredibile, cioè si sarebbe potuto con un pugno di dollari, tanto per usare così una cosa cinematografica, salvare un paese senza correre eccessivi rischi. Non si è voluto, per egoismi e anche per calcoli, come dire, non particolarmente avveduti, e forse anche per interessi speculativi. Se noi pensiamo che la Germania, che si è riempita di titoli greci, quei titoli greci che venivano scambiati e certificati con degli interessi pazzeschi, quindi la Germania condizionava, e forse anche la Francia fino a un certo punto, i suoi aiuti sulla base di prestiti che tutto sommato venivano ad ingrassare alcuni speculatori. E mi tocca dire che c'è stata una speculazione anche da parte della Germania, perché non si capisce bene perché Germania e Francia avessero nei caveau delle banche se così possiamo dire, dei titoli greci per 38 miliardi di euro ciascuna, e l'Italia soltanto 3 o 3,5. Allora noi siamo più avveduti degli altri, magari qualche dubbio viene, però è un dato di fatto, oppure i movimenti speculativi hanno interessato i propri paesi che così puntavano sulla linea del rigore. Questo è il preambolo di quello che volevo dire. Per il resto, beh, è chiaro che qui si vede così, e si giudica un po' quello che è stato l'atteggiamento europeo, che sicuramente non è stato molto generoso a causa di questo baricentro, tedesco-francese, almeno fino a quando era presidente Nicolas Sarkozy. Oggi qualcosa probabilmente sta cambiando, anche perché ci si rende conto che la Grecia è stato il primo problema, la Spagna, quello che avete detto, con il denaro che è stato dato alla Spagna si poteva salvare con la metà di questo o forse anche meno la Grecia, quando la Grecia era nella possibilità di essere salvata. Adesso è chiaro che grazie a questi egoismi che l'opinione pubblica è chiaro che raccoglie e pesa perché i sacrifici non fanno mai bene a nessuno, cioè fanno bene, sono magari necessari ma sono dolorosi, è chiaro che questi li si attribuisce un po' anche a calcoli cinici e speculativi da parte di partner, che quando c'è qualcuno in famiglia, questo dovrebbe essere in ogni buona famiglia, che ha delle difficoltà, il resto della famiglia si adopera per aiutarlo. Con la Grecia non è avvenuto. Ora, io non dico che per la Grecia dobbiamo avere un occhio di particolare riguardo, però la Grecia per la nostra cultura, per i nostri valori, per i valori occidentali significa qualcosa, e questo forse non è stato tenuto in seria considerazione.
Francesca, qui a Bruxelles adesso si sta parlando di un'unione bancaria europea da attuare attraverso un sistema di vigilanza comune, come prossimo passo per cercare di fronteggiare questa crisi. Ecco, ti posso chiedere in conclusione di spiegare ai nostri radioascoltatori in maniera semplice che cosa questo vuol dire, se secondo te potrebbe essere un passo nella direzione giusta.
È il prossimo passo probabile di maggiore integrazione europea. L'unione bancaria, che poi qualcuno preferisce chiamare unione finanziaria, si intende la messa in comune di alcune delle istituzioni e delle legislazioni e dei sistemi di controllo che attualmente sono ancora distribuiti a livello nazionale. E soprattutto la cosa che può essere più interessante per le persone che hanno i loro risparmi nelle banche, il fatto di mettere in comune fra tutti i componenti dell'Eurozona, forse anche addirittura dell'Unione Europea, è una cosa che ancora si sta discutendo, un sistema di garanzie sui depositi bancari. E questo sarebbe una grande garanzia per tutti i risparmiatori, perché nessuno rischierebbe di perdere i propri risparmi in caso di fallimento della banca in cui sono versati, in maniera più significativa di quanto non accada già adesso. Anche adesso ci sono dei sistemi di garanzie a livello nazionale, ma un sistema comune vorrebbe dire che appunto i tedeschi garantiscono per i greci, per intenderci, ed è una cosa su cui si tratta di cedere un po' di sovranità, perché ovviamente questo è condizionato, perché per un tedesco, una banca tedesca, un'istituzione tedesca che mette le garanzie per un'istituzione greca, ci sono in cambio delle compensazioni, cioè dei tassi di interesse un po' diversi e un sistema di compensazioni fra banche, però comunque sarebbe un passo politico importante verso una maggiore integrazione dell'Europa. È la cosa verso cui ci si sta muovendo a livello di istituzioni, sia di Banca Centrale Europea che di Commissione.
Okay. Volevo chiederti una previsione. Tu, come dicevamo prima, vivi da diversi anni in Grecia, dunque sei un conoscitore della realtà greca. Che cosa prevedi che uscirà dalle urne? E seconda domanda, qual è il tuo augurio?
Ma guarda, io non so dire cosa uscirà dalle urne, non ho la sfera di cristallo. Io posso dire, cerco di capire i segnali che arrivano, che forse qualcuno tornerà a casa. È chiaro che Nuova Democrazia e PASOK in tempi diversi sono stati responsabili della crisi, PASOK con qualche stortura all'inizio e Nuova Democrazia con la valanga, diciamo, che ha provocato il disastro verso la fine. Però è anche vero che i greci tengono a restare nell'euro. Non dimentichiamo che la Grecia non è un paese sostanzialmente povero, è un paese dove c'è una maggioranza di persone proprietarie di casa, sicuramente più della Svizzera e più della Germania, in qualche caso direi che somiglia proprio all'Italia, e questo è un dato di fatto. Dall'altra parte, uscire dall'euro avrebbe un costo anche per la Grecia talmente alto che forse non è il caso di rischiare, ecco per quello che prevedo che ci sia un'attenzione maggiore. È chiaro che anche il partito Syriza, che potrebbe risultare vincitore, io non ci credo fino in fondo, perché io penso che il partito che risulterà il primo sarà Nuova Democrazia, e avrà un vantaggio il partito vincitore su tutti gli altri. Il vantaggio è quello di avere 50 seggi gratis, 50 seggi di bonus, significa un sesto del Parlamento. È chiaro che se un partito che oggi può contare su una maggioranza discreta e con 50 seggi di bonus che vanno al primo partito, può dettare le regole. Ora io quello che mi auguro che questo prevalga, perché tutti, anche quelli che hanno fatto sacrifici enormi, 5 anni continui di recessione, ripeto, 5 anni continui di recessione, praticamente il paese ha perso il 20% del suo PIL, in fondo nonostante questi sacrifici che sono stati durissimi, io molte volte dico, se alcune tasse, alcune misure, diciamo, con la quale vengono colpiti i soliti noti, ahimè, fossero arrivate, fossero state prese in Italia, non lo so che cosa nel mio paese sarebbe successo, magari delle cose estremamente gravi, come le tasse sulla casa, 3-4 tasse sulla casa, e noi abbiamo fatto tanta confusione per l'ICI. È evidente che i sacrifici sono tanti, la gente è prostrata, il livello di disoccupazione è troppo alto, bisogna dare un po' di respiro alla Grecia e tentare di cominciare a risalire. Ecco perché chiunque vinca le elezioni, anche se le vinceranno i partiti più disponibili a non lanciarsi in avventure nel vuoto, insomma qualche aggiustamento ci dovrà essere, perché la Grecia così avanti non può andare.
Bene, siamo purtroppo giunti in chiusura, vorrei ringraziare i nostri ospiti per il loro interessante contributo alla trasmissione di questa sera, ancora una volta il loro interessantissimo contributo, ormai amici di Giro di Boa, quindi un grazie a Francesca Venturi, è stato un piacere averti in studio questa sera.
Grazie a voi, arrivederci.
E un grazie ad Antonio Ferrari, grazie Antonio per il tuo contributo e ti auguriamo buon lavoro e alla prossima.
Un grazie a voi, un saluto a Francesca, grazie.
Un grazie anche da parte mia, Antonio, e alla prossima, come sempre non mancheremo di chiamarti.
Buonasera, siete ritornati all'ascolto di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento sulle frequenze di Radio Alma 101.9. Dunque questa sera Alessandra, in collegamento dall'AIA come sempre, stiamo parlando nuovamente di Grecia, crisi dell'euro e elezioni che si terranno in Grecia il prossimo 17 giugno.
La Grecia rischia di scivolare fuori dall'euro e forse fuori dall'Unione Europea. Ne abbiamo parlato durante la prima parte della trasmissione con Francesca Venturi e con Antonio Ferrari, cercando di vedere un po' qual è la situazione in Grecia, qual è il possibile risultato delle consultazioni elettorali di domenica prossima. E con Francesca abbiamo soprattutto cercato di capire se esiste un piano B da parte delle istituzioni comunitarie. Ora abbiamo un altro ospite in collegamento telefonico e cercheremo di capire con questo nostro nuovo ospite quali le possibilità tecniche che esistono in materia di uscita dall'Unione Europea e di uscita dall'euro. Annalisa, ci vuoi presentare l'ospite?
Il nostro ospite è Marco Lombardo. Buonasera Marco, ci senti?
Buonasera a tutti, vi sento.
Bentornato a Giro di Boa. Marco Lombardo è dottore di ricerca in diritto dell'Unione Europea presso l'Università di Bologna e l'Università di Strasburgo. Nel 2010 lavora come assegnista di ricerca presso l'Università di Bologna e docente a contratto nel Master di Relazioni Internazionali all'Università di Bologna ed è autore di diverse pubblicazioni scientifiche nel campo del diritto dell'Unione Europea. Marco, ne accennava già Alessandra nell'introduzione, da un punto di vista tecnico, da un punto di vista legale, diciamo da un punto di vista dei trattati, una possibile uscita della Grecia dall'euro come dovrebbe essere disciplinata?
Ma in effetti è una situazione nuova, è una situazione molto rischiosa quella che potrà originarsi dalle elezioni del 17 in Grecia e purtroppo un'eventuale uscita della Grecia dall'area euro rischia di avere tutta una serie di ripercussioni anche negli altri paesi, perché per capire un attimo come siamo arrivati anche a questa situazione di crisi bisognerebbe analizzare quali sono le cause profonde della crisi greca e poi vedere quali sono le possibilità tecniche per l'uscita. Io parlerei quantomeno almeno di tre cause profonde. La prima è una scelta storica, una scelta che origina da Maastricht, di prevedere una competenza esclusiva dell'UE in ambito di politica monetaria senza l'armonizzazione delle politiche economiche e fiscali. La seconda è stata una scelta della Francia e della Germania di imbrigliare nel 2004 la Commissione nella procedura di disavanzo pubblico eccessivo. E questo è quello che ha determinato quello che gli economisti chiamano amore all'azzardo, cioè ovvero l'idea che i greci potessero in qualche modo falsificare i bilanci senza pagare dazi. E la terza causa è stata quella di aver preferito, diciamo, il metodo intergovernativo, quindi sostanzialmente il direttorio Merkel-Sarkozy, rispetto al metodo comunitario, Consiglio, Commissione e Parlamento. Ora, se queste sono le cause, cioè il problema dell'eventuale uscita della Grecia dall'euro individua delle problematiche anche dal punto di vista tecnico, perché attualmente come misure, diciamo, di prevenzione anche da una possibile uscita, come voi sapete è stato firmato ma non ancora ratificato il Fiscal Compact. Ora, il Fiscal Compact va proprio nella misura di creare un'armonizzazione delle politiche economiche e fiscali, per esempio attraverso l'introduzione della regola d'oro del pareggio del bilancio nella Costituzione. E si vuole evitare, attraverso delle procedure semiautomatiche, che si verifichi quello che si è verificato nel 2004, cioè che alcuni paesi decidano in qualche modo di bloccare la Commissione e la procedura di disavanzo pubblico. Ora, a parte il fatto che ci sono dei dubbi anche dal punto di vista di legittimità sul Fiscal Compact, perché il controllo della Corte prevede uno solo dei 16 articoli, diciamo la Corte può controllare solo nel caso in cui il disavanzo pubblico è già stato creato. E poi si crea un problema di come riuscire a regolare l'area euro in assenza di uno dei paesi che faceva parte dell'euro. Quindi il piano B, diciamo, è un po' improvvisato da questo punto di vista.
Marco, tu citavi prima tre cause principali che secondo te hanno portato alla situazione attuale. Durante la prima parte della trasmissione si è anche parlato delle lungaggini, delle decisioni europee che impiegano parecchio tempo ad essere prese, dunque questa lungaggine forse tipica europea, perché non dimentichiamo che siamo un gruppo di 27, l'Eurogruppo è composto da alcuni stati meno di 27, però comunque insomma siamo un bel gruppo bello diverso. Secondo te quanto sta succedendo alla Grecia può servire come lezione, tra virgolette, se mi permetti, per migliorare il processo decisionale o forse accelerare un po' i tempi? È di questa settimana, credo, una dichiarazione di Christine Lagarde del Fondo Monetario Internazionale, in cui dice che si può salvare l'euro solo agendo velocemente nei prossimi 3 mesi, ma agendo velocemente è qualcosa che sentiamo ormai da un anno e siamo ancora qui a parlare.
Da un po' troppo tempo. Infatti si può sempre imparare ad avere qualche lezione da quella che è la tragedia greca, voglio dire, però il problema è quello dei tempi, il problema è che i tempi dei mercati sono molto diversi dai tempi della politica. Come tu giustamente avevi sottolineato, è difficile far andare avanti delle procedure di 27 paesi e con l'entrata della Croazia 28 paesi, però è evidente che non possiamo permetterci neanche questa situazione di stallo, perché ormai la potenza di fuoco dei mercati è tale per cui se ad esempio si fosse intervenuti in tempo con la crisi greca un anno fa sarebbe costata circa 40 miliardi di euro, oggi con si alla mano ci è costata almeno il doppio, il contagio si è allargato alle banche spagnole e all'Italia, come tutti sapete. Ora, ci sono delle lezioni che si possono imparare, per esempio quella che era abbastanza chiara agli addetti ai lavori già da tempo, cioè che non si può attribuire una competenza esclusiva in materia di politica monetaria senza avere a fianco, per esempio, l'armonizzazione delle politiche economiche o delle politiche fiscali. Anche la Merkel ha recentemente affermato che ci vuole l'unione politica, però ci vogliono anni per ratificare un nuovo trattato, mentre qui il problema è che il palazzo rischia di bruciare troppo in fretta. Secondo me ci sono delle misure immediate, urgenti da prendere e delle misure più a lungo termine. Tra quelle immediate evidentemente c'è, secondo me, un nuovo regolamento sulle agenzie di rating, perché è chiaro che il downgrading fatto da Moody's o da Fitch hanno degli impatti ormai immediati sul mercato. E quindi occorre una nuova regolamentazione europea sulle agenzie di rating. Serve un patto sulla crescita. Ora, da pochi giorni ci sarà la riunione del quadrilatero a Roma tra il presidente Monti, la cancelliera Merkel, il presidente Hollande, il premier spagnolo. È evidente che lì si cercherà di trovare un accordo che poi dovrà essere ribadito nel vertice europeo di fine giugno. Però alcune regole mi sembrano fondamentali, cioè gli Eurobond bonds, le nuove regole sulle agenzie di rating e l'introduzione del fiscal compact, perché noi non dimentichiamoci che ancora il fiscal compact è stato firmato ma non è entrato in vigore, perché occorre la ratifica di almeno 12 stati. Queste sono le misure nel breve termine, occorre un patto di crescita che vada ad affiancarsi al fiscal compact. Dall'altra parte ci vogliono delle misure più a lungo termine, perché è chiaro che ormai dobbiamo deciderci, o andiamo verso un'unione politica, che vuol dire fare delle modifiche del trattato anche dal punto di vista istituzionale, e a mio avviso è necessario creare anche un legame istituzionale tra il Presidente della Commissione, per esempio, e le elezioni dirette del Presidente della Commissione, perché altrimenti non si crea quel rapporto di fiducia che è necessario tra le istituzioni europee e l'esecutivo, comunque l'organo di governo. E soprattutto ci vuole la lungimiranza che non si è avuta nei trattati precedenti, perché negli scarti delle simmetrie, delle prassi burocratiche dell'Unione Europea si insinuano i mercati con, per esempio, i credit default swap, cioè questi derivati sul rischio di fallimento di uno Stato che fanno schizzare lo spread e anche i tassi di interesse degli Stati.
Marco, io ho un'ultima domanda da studio. In questi giorni si sta parlando, come prossimo passo per risolvere la crisi, di una unione bancaria europea da attuare attraverso un sistema di vigilanza comune. Da un punto di vista pratico, come questo può essere attuato? Un qualcosa al di fuori dei trattati, come il fiscal compact?
Per la tempistica e la modalità attuale della crisi mi sembra che il modello sia quello sempre intergovernativo e quindi qualche cosa che abbia a che fare col fiscal compact, cioè con l'idea del chi ci sta fa un accordo e poi gli altri stati possono accedere. Però anche in questo vedo intanto un problema di coordinamento, per esempio tra la BCE e il Fondo Monetario Internazionale, e dall'altra parte il rischio è quello che questo tipo di modifiche pongano l'accento su un metodo intergovernativo, cioè un metodo che vede comunque gli interessi nazionali, gli interessi degli stati a prevalere sull'interesse comunitario, l'interesse europeo così considerato. Il problema invece, secondo me, dovrebbe rientrare tutto nell'alveo del quadro istituzionale europeo, perché è lì che abbiamo una serie di garanzie anche democratiche, anche di controllo di legittimità, che hanno dimostrato di avere una tenuta di sistema. Forse il problema, il passo principale è proprio questo: far capire agli Stati membri in realtà come oggi, davanti a questi fenomeni, l'unica difesa della sovranità nazionale possa avvenire solo in contesti che ormai sono sovranazionali.
Che ringraziarti per il tempo che ci hai dedicato e per il tuo interessante contributo. Annalisa, vuoi aggiungere qualcos'altro?
No, mi unisco anch'io al ringraziamento. Marco, grazie, interessantissimo contributo, e speriamo di riaverti presto ai nostri microfoni. Buon lavoro.
Grazie a voi, buon lavoro a voi.
Buona serata, Marco.
Cari radioascoltatori, siamo quasi giunti in chiusura, ma ci restano ancora qualche minuto a disposizione. Ne approfitteremo per fare una brevissima, questa sera brevissima rassegna sportiva con il nostro regista Roberto Guidi e con Maurizio Molinari, giornalista, curatore della rubrica Onde Corte. Buonasera Maurizio.
Buonasera.
Dunque, Roberto, Maurizio, ovviamente vi chiedo un commento a caldo sul risultato di Italia-Croazia 1-1, un'Italia che ha dominato nel primo tempo, poi diciamo secondo tempo non ha concretizzato molto, la Croazia non ha fatto tanti tiri in porta, ne ha fatto uno e ha fatto gol. Roberto.
Ma sì, si potrebbe sintetizzare in questa maniera. Poi è chiaro che è stata una partita un po' dai due volti, un primo tempo in cui l'Italia ha dominato dal punto di vista del gioco, in cui ci sono state numerose occasioni con Ballotelli che si è mosso bene, che si è reso molto più pericoloso rispetto a quanto avesse fatto alla partita d'esordio. Però niente, il gol è venuto soltanto su un'invenzione di Andrea Pirlo, che quest'anno ha disputato un campionato eccellente con la Juventus ed è ispiratissimo anche in questi europei. Però il problema è che molte delle occasioni sono state sciupate, come quella di Marchisio su cui ha salvato due volte il portiere croato, più altre occasioni in cui effettivamente potevamo rendere concreto il nostro dominio. E poi nella ripresa sì, la Croazia ci si poteva aspettare che avrebbe spinto alla ricerca del pari, che a loro andava molto bene dopo la vittoria nella prima partita contro l'Irlanda. E però non ci si aspettava forse un'Italia così diciamo stanca o comunque meno propositiva rispetto a quella che avevamo visto nel primo tempo. È arrivato il pari, che non ci semplifica assolutamente le cose, anche perché la Spagna in questo momento ha raddoppiato, quindi vince 2-0 contro l'Irlanda. E questo fa sì che per noi si decida tutto alla terza partita, ma dovremmo battere l'Irlanda e aspettare anche di vedere quello che succederà tra la Spagna e i croati. Maurizio?
Il problema è che l'Italia, per avere la certezza matematica della qualificazione, a questo punto dovrà battere l'Irlanda con almeno 3 gol di scarto. L'Irlanda non sembra, diciamo, uno squadrone, oltretutto. Essendo perdendo adesso con la Spagna, sarà probabilmente già eliminata da oggi, però comunque fare 3 gol all'Irlanda non sarà sicuramente facile. Ovviamente l'Italia si trova sempre in queste condizioni di dover vedere, di dover dipendere, o si trova spesso in queste condizioni di dover dipendere nell'ultima partita del girone eliminatorio da risultati che fanno altre squadre. È successo nell'82, è successo per esempio nel 2010, quando poi l'Italia è stata eliminata attraverso la sconfitta con la Repubblica Ceca. Aveva l'occasione questa volta, oggi, di dover dipendere solo da se stessa. Se avesse battuto la Croazia, l'ha persa in una partita, sì, è vero, dominata nel primo tempo, però è anche vero che l'Italia l'unico gol l'ha fatto su calcio di punizione. Insomma, in due partite, 2 gol, uno di Di Natale e uno su calcio di punizione, diciamo, è un po' poco.
Alessandra, hai un'ultima domanda sul calcio?
No, Alessandra adesso non ci sente, quindi puoi continuare, Annalisa, tu.
Un'ultimissima domanda, quindi Roberto e Maurizio, che tipo di europeo è stato finora?
Ma se vuoi, Annalisa, è stato un europeo abbastanza divertente, con alcune sorprese, perché se guardiamo i gironi, nel girone A Capolista è la Russia, è sicuramente uno dei gironi più deboli, ma la Russia ha impressionato soprattutto nella prima partita, quando hanno battuto nettamente la Repubblica Ceca. In questo girone tutto da decidere, perché la Polonia, che gioca in casa, ha la possibilità di giocarsi la qualificazione dipendendo solo da se stessa nell'ultima partita contro la Repubblica Ceca. Nel girone B è tutto molto strano, perché l'Olanda ha perso due partite, l'Olanda era data come grande favorita, la Germania ne ha vinte due, ma in realtà né una è già automaticamente eliminata, matematicamente eliminata, né l'altra è matematicamente qualificata, perché Portogallo e Danimarca hanno tre punti e nell'ultima giornata ci sono tutte varie combinazioni possibili. Del girone C dell'Italia abbiamo già detto, e nel girone D si aspetta domani la seconda giornata, e qui c'è stato da un lato, diciamo, l'eroe ucraino Shevchenko, che nella prima giornata ha permesso con una doppietta all'Ucraina di superare la Svezia di Ibrahimovic, e un Francia-Inghilterra che è stato abbastanza deludente per il gioco che hanno espresso queste due squadre. Quindi bisognerà vedere domani come si mescoleranno le carte. Sicuramente un europeo interessante, che sta mostrando comunque, come sempre accade negli europei, un certo numero di sorprese. Maurizio?
Abbiamo 30 secondi, Maurizio.
Ci sono in questo europeo una conferma: la Germania, che ha vinto sia col Portogallo sia con la Danimarca, pur essendo in un girone di ferro, e una grossa delusione, a parte Italia, a parte di cui abbiamo già parlato, che è l'Olanda, che a meno di un miracolo rischia di essere eliminata. A parte questo, sì, è un europeo comunque ancora molto incerto,